Ehi tu, adulto! Noi beviamo ogni giorno l'acqua del rubinetto, anche a scuola, perché è buona, sicura e controllata da Gruppo K. Quindi, come diresti tu, prima di dire che non ti piace, almeno assaggiala. Scopri tutto sull'acqua del rubinetto su gruppocap.it.
One Podcast.
Professore, ti leggo una battuta di Leonardo Manera. Un cliente al ristorante chiede: perché ci sono dei bruchi nel mio piatto? E il cameriere: perché lei ha chiesto un piatto di farfalle molto molto al dente.
Allora, da questa battuta penso di aver capito di quale argomento parleremo oggi. Un argomento di stretta attualità, del quale si sta parlando parecchio nelle ultime settimane: gli insetti sulle nostre tavole. Ho capito giusto?
Assolutamente sì, e a darci una mano per fare un po' di chiarezza tra verità, isterie e regolamentazioni legate a questo tipo di novel food, abbiamo il vero piacere di ospitare un grande amico di DOI.
Sì, è collegato con noi Lorenzo Biaggiarelli, che fa talmente tante cose che non so come definirlo.
E tutte male, tra l'altro. Questo mi ha tratto distintivo.
No, allora, social chef, food blogger, signore degli aneddoti, è sempre mezzogiorno con Antonella Clerici.
Esperto di cibo di tutto il mondo.
Viaggia in tutto il mondo e assaggia sempre tutto, quindi è il massimo esperto.
Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao a tutti. Tra l'altro una barzelletta verissima anch'io, ma ve la dirò dopo la sigla.
Perfetto. Allora, le presentazioni le abbiamo fatte, siamo in attesa di un'altra barzelletta. Non ci resta che cominciare questa puntata intitolata Cameriere, ho un insetto nel piatto. Alberto, Lorenzo, che ne dite? Partiamo?
Certo Daniele, andiamo.
Va bene, andiamo.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Lorenzo, io partirei facendoti questa domanda. Ma davvero l'Europa brutta, sporca e cattiva vuole ingozzarci di insetti?
Beh sì, Ursula von der Leyen è notoriamente una nonna che ti obbliga a mangiare quello che vuole lei, tra l'altro. Ce la vedi un po' anche? Mancia, mancia. No, in realtà la risposta è no. Nell'opinione pubblica non sia ben chiaro cosa faccia l'Unione Europea. Sì, è questa entità un po' astratta, adesso anche con una cattiva reputazione, i tecnocrati, la von der Leyen, così. In realtà l'Unione Europea, per quello che riguarda gli insetti, vaglia delle proposte. L'Unione Europea è un regolatore. Il regolatore fa due cose: o fa delle proposte, che però di solito riguardano temi molto più larghi o specifici della salute del cittadino, oppure le riceve, le vaglia. Nel caso degli insetti, come nel caso di tutti i novel food, poi magari spieghiamo meglio cosa sono, l'Unione Europea riceve richieste di commercializzazione di qualsiasi cibo, per esempio, stando sull'argomento, e dopo un procedimento che dura circa 18 mesi, ma poi dipende anche da cosa, dice sì, questa roba qua è sicura, va bene, la possiamo vendere, no, questa cosa qua non è sicura, non va bene, non la possiamo vendere. Con gli insetti ha fatto esattamente questa cosa.
Tra l'altro, se posso intervenire, sono i miei dirimpettai di Parma, perché è l'EFSA a sede a Parma.
Spiega che cos'è l'EFSA.
L'EFSA è l'European Food Safety Authority, e che è appunto quella che segue questa procedura quando viene immesso sul mercato un prodotto nuovo, un cibo nuovo, è l'EFSA che deve decidere se si può appunto commercializzare o meno. Quindi è una decisione che viene presa in Italia, fra l'altro. Ovviamente non sono tutti italiani, ma sono comunque in gran parte sono italiani.
Sì, adesso sono balzati agli onori della cronaca nazionale i grilli, ma in realtà le locuste, l'arpe della mosca gialla, quegli altri tre insetti autorizzati in realtà un anno prima facevano già parte di ciò che si poteva mangiare in Europa l'anno scorso. Semplicemente il produttore non aveva ritenuto di investire nel nostro mercato. Non so perché i grilli siano più affascinanti, sicuramente hanno delle caratteristiche nutrizionali che li contraddistinguono. E quindi l'Unione Europea dice: noi te lo facciamo fare, cioè il libero mercato si chiama così perché puoi vendere quello che vuoi a meno che non sia nocivo, e quindi semplicemente autorizza l'immissione sul libero mercato di una nuova gamma di prodotti.
Lorenzo, secondo le stime più recenti, nel mondo esistono oltre 1900 specie di insetti edibili, ossia utilizzate come cibo, consumate in circa 110 paesi del mondo.
Sì, a me viene in mente quella barzelletta che volevo raccontare, no? Che secondo me è un po' una metafora del mondo. Nel ristorante dei rospi, il cliente dice: cameriere, non c'è una mosca nel mio piatto. È un po' raffinato, arriva piano piano, sale piano piano,
non arriva subito, ecco.
Dopo continua a far più ridere man mano che ci pensi. Gli insetti sono molto diversi, si mangiano molti coleotteri, si mangiano per esempio molte larve, come in Corea c'è questo cibo tradizionale che si chiama beondegi, che è proprio un piatto di larve, dei bachi da seta, si mangiano grilli, si mangiano locuste, si mangiano scorpioni, si mangiano vari tipi di aracnidi, se ne mangiano tanti. Diciamo che quello che accomuna quasi tutti questi paesi è il fatto che non sia una, cioè non è come il riso, e tutti i giorni mangi il riso, tutti i giorni mangi la pasta, ma neanche magari di rado, è più percepito come una squisitezza. Cioè, come dire, quanti giorni all'anno tu mangi il caviale? Io mai, perché non lo amo. Però, in generale, sono quelle ricorrenze o quelle volte che hai voglia di concederti qualcosa di particolare, di ricercato, di buono. Quindi, diciamo che l'entomofagia non è mai la norma, è appunto una diffusa anomalia, e diffusissima, perché 110 paesi sono tantissimi, sono stimate quasi 2 miliardi di persone che mangiano insetti in maniera più o meno regolare, e quindi è così, cioè è molto meno strano di quanto sembri a noi, perché non siamo entomofagi in questo momento della nostra storia.
Fra l'altro c'è sempre questo luogo comune per noi che non siamo entomofagi di dire gli insetti li mangiano le popolazioni, i paesi meno ricchi, che quindi hanno minore disponibilità di cibo. Non è assolutamente così, in realtà.
No.
Appunto, hai citato la Corea, hai citato paesi che hanno un PIL quantomeno paragonabile al nostro, anzi in alcuni casi anche superiore, quindi non è un problema di scarsità, è proprio una questione di gusto, di una cucina diversa.
È una questione culturale, come tutto il cibo del mondo è chiaro che con gli insetti vai a stimolare delle corde un po' più, non so come dirti, primordiali, perché sono un cibo molto materico, cioè il concetto di mangiare un insetto ti riporta a una fase precedente della tua storia evolutiva, ma semplicemente perché la nostra storia evolutiva, ma degli ultimi anni, poi è andata da un'altra parte. È quello che dissuade un po', ma gli altri, cioè, sarebbero matti a vederci, cioè se dici a un inglese che tu mangi il cavallo, cioè gli viene un infarto.
Tra l'altro ne abbiamo già parlato anche nei tabù alimentari, il cavallo, ma anche per noi fino a non tanto tempo fa, 110-120 anni fa, era come mangiare il cane, era una cosa veramente impensabile anche da noi, quindi è una cosa recente. E poi noi mangiamo le lumache. Gli inglesi, quando vogliono offendere i francesi, li chiamano mangiarane.
A proposito di ciò che noi italiani abbiamo mangiato fino a ieri o all'altro ieri, e forse mangiamo ancora oggi, riguardo a questo, Lorenzo, tu in una recente e divertentissima partecipazione a Stasera c'è Cattelan hai fatto assaggiare ad Alessandro, che salutiamo, un bel po' di cibi nostrani non sempre esattamente appetitosi. Ce ne ricordi alcuni? Ricordo il ragù di cortile, che mi ha un po' impressionato.
Beh sì, però ragù di cortile, tanta roba. Io poi sono marchigiano, e cosa nostra, è romagnola. Ragù fatto con le ovarine, cioè che sono le uova all'interno della gallina al momento della macellazione, quindi non sono ancora formate, non hanno ancora il guscio, solo un grande tuorlo, e resta all'interno dell'animale. Si fa questo ragù con poi tutto il resto delle rigaglie, cioè l'interiora della gallina. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un piatto di buonissime escargot, la lingua, e a me ha fatto piacere portare il miele, perché il miele nel favo è un prodotto di secrezioni di ape. Poi noi sappiamo che non è vomito e non è neanche quell'altra cosa, ma di fatto esce dall'interno di un insetto. Cioè, avete mai pensato al miele? Io ogni tanto ci penso. Quando penso alla stranezza del cibo, penso al miele. Prima buttano fuori la cera da una sacca che hanno nel corpo e producono la cera. Poi ci buttano fuori il miele che gli esce da un'altra parte e che è entrato nel loro corpo sotto forma di polline. Cioè, non è una roba... Se vogliamo classificare le devianze, secondo me il miele è abbastanza in alto nell'alimentazione umana.
E le creste di gallo le definisci devianze anche queste?
Beh, un po' meno. meno, comunque stanno attaccate al gallo. Io, guarda, posso dire una cosa impopolare: non sono appassionato di frattaglie d'interiore.
Siamo in tre a non essere appassionati.
Io in Scozia ho mangiato l'haggis.
Beh, l'haggis è buonissimo.
È buonissimo,
però,
lo mangiavo a colazione io, e mia moglie mi ha odiato per tutta la vacanza.
La tua ex moglie.
La mia ex moglie da quel momento.
Beh, l'haggis è molto buono, ma sì, poi ne è piena anche l'Europa di quelle cose, tutti i vari boudin francesi che sono fatti con tutte le parti di interiore, miste sangue, miste altro. È chiaro che per noi, culturalmente, tutto ciò che viene da un mammifero, paradossalmente, è più accettabile da ciò che viene dal mondo degli insetti. Che assurdo, se ci pensi.
Mi verrebbe anche da ricordare il formaggio coi vermi, che si mangiava, si mangia ancora, credo, in Sardegna.
Guarda, ne ho mezza forma in frigo, quello della stagione scorsa, perché si fa a partire da maggio fino a giugno, quindi non ha più i vermi, ma è tecnicamente... Si può dire parolacce in questo podcast?
Sì.
È merda di vermi. Cioè, il verme si nutre del formaggio e poi lo fa uscire. E quello è il caso Marzu. E beh, il bello è che non è solo sardo, perché poi c'è il marcetto abruzzese, lo fanno infatti, in Trentino, lo fanno in un sacco di regioni italiane.
Infatti i sardi si sono appropriati di una tradizione che non è solo loro.
È il più famoso, certo, però non è solo loro.
Abbiamo appena toccato l'aspetto culturale e al riguardo il grande antropologo americano Marvin Harris parlava di cibo buono da mangiare o buono da pensare. Un recente sondaggio di Coldiretti ci dice che un'ampia fetta di italiani è contraria al consumo degli insetti in quanto estranei alle nostre tradizioni alimentari e solo pochi si dichiarerebbero pronti a consumarli.
Ma guarda, intervengo io sono convinto, ma da tanto tempo, che noi non è che non mangiamo gli insetti perché ci fanno schifo, ma ci fanno schifo perché non li mangiamo. Però questo sondaggio della Coldiretti poi alla fine ci dice un'altra cosa, secondo me di fondamentale importanza, che tutto questo allarme è per il momento ingiustificato. Nel momento in cui c'è una barriera psicologica così forte, non si capisce per quale motivo l'autorizzazione rispetto a questi cibi dovrebbe mettere in crisi il nostro sistema agroalimentare, dovrebbe mettere in crisi la nostra cucina. Insomma, abbiamo così poca fiducia nei confronti
poca fiducia o c'è un'idea sbagliata di imposizione. Sembra che qualcuno tema che siamo obbligati a mangiare ciò che non ci piace.
Ma infatti c'è questa cosa qui. L'Europa di solito quando emette un regolamento lo fa appunto per regolamentare, per impedire che ci sia il far west rispetto a un settore. Anzi, di solito l'Europa è accusata di esagerare nella regolamentazione. In questo caso arrivano questi prodotti e tutti dovremmo andare misteriosamente, non si capisce per quale motivo, a comprarli, a mangiarli. Insomma, mi sembra strana questa cosa.
Io aggiungerei solo a margine, non prenderei come oro colato quello che viene da Coldiretti, cioè noi la citiamo sempre come se fosse un'organizzazione filantropica, in realtà è uno degli attori in parte, cioè difende gli interessi delle più grandi multinazionali italiane dell'allevamento, della produzione di carne, della produzione di formaggi, della produzione di proteine. Secondo me è assurdo che si sentano minacciati da argomenti del genere, ma ciò non di meno si sentono minacciati, perlomeno da un punto di vista ideologico e con delle evidenti convenienze politiche, e quindi fanno finta di essere spaventati. Ecco.
Ma guarda, tra l'altro, se posso aggiungere, c'è anche questo aspetto. Qualche anno fa, diciamo 15-20 anni fa, c'era il problema del sushi, che addirittura venivano anche in qualche modo evocati pericoli nel consumo di sushi. Oggi l'Italia, ad esempio, non solo è il primo consumatore di sushi, ma siamo anche
in Europa,
ma siamo anche i primi produttori di riso per sushi fuori dalla Cina, quindi siamo i secondi nel mondo. Quindi anche la Coldiretti, alla fine, questi saranno, immagino, molti suoi associati, quelli che producono questo riso. Quindi veramente io non riesco a capirla questa chiusura.
Tu ti ricordi, prima dell'arrivo del sushi in Italia, quanti ristoranti italiani di pesce servivano del crudo? Tu hai mai mangiato il crudo di pesce a 30 anni?
No, non me lo ricordo.
Nel ristorante siciliano?
No.
Nel ristorante
forse
pugliese?
Forse in Puglia c'era qualcosa.
Sì, in Puglia. Era un localismo che paradossalmente è stato sdoganato proprio dal sushi. Cioè il sushi ha fatto in realtà da volano a un'economia tutta italiana di pesce crudo, che con quello che si vende e al prezzo a cui si vende è una voce importante del fatturato dei ristoranti.
Ovviamente questa è musica per le mie orecchie, e continuo insistere sul fatto che una cucina, soprattutto quella italiana, è contaminazione. Qui è arrivato il sushi e ha trainato una produzione locale. È veramente straordinario questo esempio. Non ci avevo mai pensato e ti ringrazio.
Per il consumo di insetti si è ripresentato, come per la carne coltivata, un tema evergreen, quello della sicurezza alimentare.
Ogni volta che arriva un cibo nuovo, la prima accusa è quella di essere pericolosa, di far male alla salute. È successo così per la patata,
il pomodoro, la melanzana,
il tonno, anche il tonno. I francesi che arrivano a Napoli con Carlo VIII dicono che il tonno è quello che porta la sifilide.
Pensavano quindi fosse carne umana.
Quando uno non conosce una cosa, dici fa male e dopo... Tra l'altro poi c'è anche questa cosa, malattie come la sifilide nel passato e anche la lebbra, che appunto hanno diciamo origine abbastanza misteriosa, è facile dar la colpa al cibo. E qualcosa del genere succede anche oggi. Noi molto spesso diamo colpe generiche a cibi dicendo portano malattie, non sappiamo quali, però comunque fanno male. Mi sembra un meccanismo psicologico
visto e rivisto.
Sì, abbastanza frequente.
Sì, e poi si lega anche agli ultimi 3 anni di Covid, no? Quando nei vaccini c'era una sostanza, o il grafenio, così anche per gli insetti c'è la chitina, no? Adesso c'è gente che non sa scrivere in italiano ma sa benissimo cos'è la chitina e quanto male ti può fare. In realtà la chitina che fa parte, è una fibra che fa parte del guscio anche dei gamberetti, degli scampi, insomma dei crostacei, viene proprio studiata per il contrario, proprio per il suo effetto benefico per la flora intestinale, specialmente per persone che hanno disturbi metabolici o di scarsa alimentazione. Quindi rischiano anche di far bene gli insetti, non solo di non far male. Forse quello è il problema, che rischiano di far bene.
Parliamo di politica. Le varie autorizzazioni emesse dopo l'approvazione del regolamento sui novel food già negli anni scorsi hanno immancabilmente provocato l'immediata reazione dei gruppi parlamentari dei cosiddetti partiti sovranisti.
Non solo. Recentemente c'è stata una dichiarazione di un noto parlamentare europeo di un gruppo assolutamente non sovranista sulla carne, sempre nella stessa direzione, perché quel parlamentare europeo è in realtà presidente di una nota associazione che comprende un'altra nota associazione di interessi agricoli e difende gli interessi di note multinazionali di produzione della carne e derivati, che sembra far rima con le dichiarazioni del ministro Lollobrigida, per dire che c'è da una parte una questione di ricerca di consenso dove non è più possibile trovarlo altrove. Penso alle questioni legate alle migrazioni o ad altri fenomeni socioculturali di cui sono accorti che non si possono arginare. Dall'altra parte c'è una rappresentanza di interessi, è la politica nel senso più alla House of Cards, delle lobby, dei portatori di interessi che esistono al Parlamento europeo. Tutti dicono le lobby in America, ma i lobbisti ci sono anche al Parlamento europeo. È una professione normata, col tesserino, avviene alla luce del sole, non è una cosa da dietrologi. Semplicemente i portatori di interessi più forti al momento hanno tutto l'interesse a cercare di contenere la diffusione di questi fenomeni, come hanno provato a fare con altri. Penso al latte, che non si poteva chiamare latte, al latte di soia, al latte di avena, perché chi produce latte non gli va bene di farlo trovare sullo scaffale con lo stesso nome. Ciclicamente ciò accade: da una parte c'è una dimensione nazionale, quella della ricerca del consenso, e dall'altra parte c'è una dimensione sovranazionale, direi di interesse industriale, che va a cercare di mantenere perlomeno lo status quo. Quindi non mi ha sorpreso quando fu nominato Lollobrigida come ministro della sovranità alimentare, dissi è la cosa più bella che potesse succedere a chi fa il mio mestiere, perché non ci avrebbe privato di argomenti di cui parlare. Profezia avveratasi, ecco, diciamo. Quindi
fra l'altro poi c'è anche quest'altra questione che viene spesso cavalcata, per cui questi novel food sono una minaccia per il nostro sistema agroalimentare, per le nostre produzioni. Cioè si dice noi siamo i migliori del mondo a produrre cibo e adesso arrivano le cavallette, arrivano i grilli. Allora se siamo i migliori non dovremmo temere questa concorrenza, diciamo così. A parte il fatto che poi non si capisce per quale motivo il mondo dovrebbe cospirare contro la nostra cucina. In realtà al mondo piace mediamente la cucina italiana, quindi non si capisce per quale motivo tutti invece siano coalizzati per distruggere la cucina italiana.
Vogliono imporci gli insetti, io e i miei figli non li farò mangiare. Mi ricorda qualcuno?
Abbiamo capito
chi è. I bambini.
No, però appunto questa cosa qui è veramente incredibile. Tra l'altro poi la battuta che faccio spesso è se questi sono quelli che sono convinti che la nostra cucina sia la migliore e hanno paura delle cavallette, se solo pensassero che è la terza, la quarta del mondo, cioè saremmo azzerati.
Saremmo ormai devastati. Lorenzo, tu che hai cucinato con la farina di grillo, di cosa sa la farina di grillo?
Dipende se è fredda o se è calda. Allora, diciamo che l'aroma del grillo, secondo me, è molto termolabile. Quando apri la bustina della farina, anzi della polvere sgrassata, perché sennò sia mai che arrivano, ricorda la frutta secca, può ricordare la nocciola, può ricordare la noce, ha queste note di frutta secca. Un'altra farina che potrei dirvi, come quelle farine tostate, non so se avete mai provato quel bouquet aromatico delle farine tostate, anche perché il grillo tecnicamente è essiccato, quindi diciamo non è tostato, però va in quella direzione. Invece una volta scaldata libera delle note che ricordano più, se siete stati in Thailandia o comunque nel sud-est asiatico, quegli enormi barili dove vengono messe a fermentare i gamberetti, le alici, molto marino, molto di fermentato.
Mi verrebbe da dire sa di garum.
Sì, sa un po' di garum, esatto, non di colatura ma di garum, forse sa di quello di cui sapeva il garum, ecco,
esatto, quello che forse
sapeva il garum, quindi nulla di buono. No, scherzo, in realtà è una farina che secondo me si può abbinare benissimo a tutto ciò che comprende il regno dei frutti di mare o dei tuberi o dei funghi, perché quella nota, ti direi anche un po' glutammica, non so come dirti, un po' umami, che rende bene con quella categoria di alimenti.
Parliamo di sostenibilità. La FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, da ormai un decennio promuove l'utilizzo per l'alimentazione umana degli insetti per ragioni proprio di sostenibilità e di numeri della popolazione mondiale che sta crescendo in maniera esponenziale.
Sì, fa anche altro in realtà. È chiaro che adesso noi sentiamo parlare di insetti, di carne coltivata e ci sembra che il focus sia solo sulle emissioni. No, perché diciamo se mette meno CO2, risparmio di acqua, risparmio di energia elettrica. Il grande tema della FAO è il suolo, che è un tema di cui si parla poco e a cui si pensa poco. Il suolo del mondo, adesso questo concetto è un po' grande, è occupato per una grande parte dalle colture che servono per dare da mangiare agli animali. Il 40% dei terreni coltivati a livello mondiale servono per gli animali. Il 40% di tutte le terre emerse a coltivazione. L'80% della soia serve per dare da mangiare ai maiali, tra l'altro i nostri, quelli che nutriamo a soia OGM importata dal Brasile a 3 milioni e mezzo di tonnellate al giorno, perché Amato ci ha fatto una moratoria nel 2000. Più in generale, la FAO si pone la domanda sul fatto di come si possa risparmiare suolo e al contempo avere un apporto di proteine che non sia intaccato da questa decisione. E quindi tutto ciò che si può allevare in maniera non estensiva, quindi da una parte non più intensiva come i mammiferi e gli ovipari, diciamo, che alleviamo oggi per un problema ambientale, ma anche in relazione all'estensività delle colture che servono per alimentarli, diciamo così. E dall'altra parte, a livello proprio di occupazione del suolo, pensa agli insetti, pensa alla carne coltivata, per la cui crescita sarebbe necessario molto meno spazio. E ha fatto dei conti, in realtà non proprio la FAO, ma l'Agenzia per l'Ambiente delle Nazioni Unite, che se oggi smettessimo di allevare animali e destinassimo i proventi dei campi, ovviamente riconvertendoli a colture più adatte al consumo umano, per il consumo umano noi potremmo nutrire virtualmente 3 miliardi e mezzo in più di persone oggi.
Non è un dato irrilevante, è un dato importante questo.
È un dato importante perché se abbiamo come riferimento quei famosi 10 miliardi di persone, oggi siamo quasi 8, più 3,5, arriviamo anche a 11,5. Quindi uno dei problemi dell'allevamento e quindi motore della ricerca in sostitutivi della carne è proprio questo, cioè è la sfida a non togliere più il cibo alle persone, perché poi noi adesso interpretiamo la famosa sovranità alimentare al contrario di quello che è, cioè la sovranità alimentare è il fatto di permettere a tutti di avere accesso a cibo sano, prodotto in maniera sostenibile, culturalmente appropriato. Noi non abbiamo problemi, ma li stiamo causando al resto del, cioè la nostra sovranità alimentare è a posto, quella del resto del mondo chi se ne frega, cioè questo è l'approccio del governo. Servono 3 milioni e mezzo di tonnellate al Brasile che deforesti la foresta del Cerrado, hanno dimezzato gli ettari da 100 milioni a 50 milioni solo per coltivare la soia e per allevare buoi, chi se ne frega, noi diamo da mangiare i maiali. Quindi è veramente un problema che va affrontato in maniera olistica. La prima cosa, secondo me, oltre agli insetti e oltre alla carne coltivata, è insegnare alla gente a mangiare meglio, e mangiare meglio vuol dire mangiare meno carne.
Lorenzo, Alberto, entrambi voi avete mangiato cose difficili da definire buone da pensare. Lorenzo in giro per il mondo, tu Alberto un po' meno. Io vi lancio una sfida, diteci quello che avete mangiato reciprocamente, perché mettono a dura prova alcuni vostri assaggi.
Io ho mangiato in Perù, vabbè, un lumaccone enorme, delle dimensioni di un pugno, queste cose che trovano nelle Amazzoni, e secondo me era una consistenza ottima. In Perù poi è tradizionale come cibo, proprio, cioè, è una delle cose più tradizionali che puoi mangiare in Perù, nello specifico nelle comunità andine, il porcellino d'India. E tra l'altro c'è proprio questa cosa un po' splatter, che nelle città in cui viene cucinato il porcellino d'India ti inseguono con dei grandi pali, cioè ti inseguono, sono per strada con dei grandi pali con i porcellini d'India infilzati e arrostiti.
Ma perché ti inseguono? Non ho capito, perché ti inseguono?
No, ti inseguono nel senso che stanno davanti ai ristoranti per invogliarti a entrare, c'hanno sti pali con dentro il porcellino d'India.
È pubblicità,
sono gli uomini sandwich. Okay. E non mi è piaciuto, non lo rimangerei, poi mi sono sentito un po' in colpa. In Cina ho mangiato lo scorpione fritto, che sa di maiale come tutte le cose fritte, perché io sostengo da tempo che anche il pesce fritto sappia di maiale, ma nessuno mi dà credito.
Oddio, cioè, ci trovi un po' freddi su questa affermazione?
Secondo me tutte le cose fritte, Sandio, non so, è una mia vecchia fissazione.
Io so che tutte le cose fritte sono buone.
Sono buone perché sono di maiale.
Ah, okay.
E poi in Cina non ho trovato il coraggio di mangiare la salamandra, solo perché era in via d'estinzione, e lo è tuttora, ma nella città di Zhangjiajie, dove c'è il famoso parco di Avatar, no? Quello con le punte sospese, che sembrano sospese tra le nuvole, così, la specialità è proprio la salamandra, e ci sono i maxi schermi in giro per la città con le foto di salamandra, nel piatto a base di salamandra. È proprio l'attrattiva principale dei ristoranti, ma non l'ho mangiata. Direi che scorpione, porcellino d'India sono la mia quota.
Invece Alberto, in provincia di Mantova, ha voluto assaggiare una cosa molto presente a Mantova, che però solo lui si è azzardato ad assaggiare.
Non ero solo, era una cosa molto carbonara, ma è la nutria.
Abbiamo perso metà dei nostri ascoltatori.
Con le tagliatelle. Però il cuoco, evidentemente non fidandosi del sapore, ha caricato molto di spezie. Quindi non so dire, forse assomiglia un po' alla lepre, però era veramente molto carica di spezie, quindi non so dire il
sapore. Palato avventuroso.
Sì, sì, insomma, si prova. Fra l'altro poi so che in Sud America la nutria è assolutamente
una specialità. Porcellino d'India, insomma, più o meno.
Con i mammiferi vedi proprio quanto la dissonanza cognitiva di chi mangia, nel particolare carne, in generale tutto, sia vera. Cioè, quando vedi un lama dici, ma perché io devo mangiarlo? E poi invece mangi il maiale, che è sempre un mammifero. Questo concetto secondo me si applica agli insetti, si applica agli animali strani, si applica alle cose che crescono sottoterra. Il motivo per cui qualcosa ci repelle è solo per questo particolare fenomeno di dissonanza cognitiva.
Come sempre citiamo un paio di titoli per chi volesse approfondire i temi toccati nella puntata. Comincio io con Un insetto nel piatto di Giulia Maffei e Giulia Tacchini, Red Edizioni.
Io invece vado con Il destino del cibo, così mangeremo per salvare il mondo, di Agnese Codignola, Feltrinelli Editore.
Lorenzo, è stato davvero un grande piacere averti con noi oggi. Noi ti aspettiamo presto per parlare di tante altre cose, magari di storia, in modo che tu e Alberto possiate sbizzarrirvi in aneddoti e racconti sulle vere origini dei nostri piatti tipici o presunti tali.
Io vi ringrazio per avermi ospitato e quindi ci vediamo presto. A questo punto io mi darei appuntamento, se non avete niente in contrario, secondo me intorno al 2050 ci sarà una sagra del grillo fritto a cinisello balsamo. Faccio questa previsione.
Beh, se ci vediamo prima è meglio.
No, facciamo
però
un po' prima.
No, secondo me ci metterà un po' di tempo, ma nel 2050 la fa senz'altro.
No, ma noi ci vediamo prima, ci vediamo anche a cinisello.
Ah, certo. No, fisicamente, diciamo.
Siamo in chiusura, come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine DOI Podcast sia su Instagram che su TikTok, e vi invitiamo a farci sapere sulle piattaforme di ascolto cosa ne pensate di questa puntata e di DOI. Chiudiamo con un'anticipazione, un trailer della prossima puntata, che sarà dedicata alle cotture.
Sarà dedicato quindi a un argomento di fondamentale importanza per lo sviluppo della civiltà, cioè l'uomo è diventato uomo quando ha utilizzato il fuoco per cucinare. coquinare. L'uomo coquinarius è l'evoluzione massima dell'uomo sapiens. E quindi parleremo di tutte le gerarchie, di come i romani dividevano le civiltà a seconda se bollivano, friggevano o arrostivano la carne. Insomma, ci saranno tanti argomenti da trattare.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Adulto, noi beviamo ogni giorno l'acqua del rubinetto, anche a scuola, perché è buona, sicura e controllata da Gruppo K. Quindi, come diresti tu, prima di dire che non ti piace, almeno assaggiala. Scopri tutto sull'acqua del rubinetto su gruppocap.it.